Buongiorno a tutti, Ottoliner, e ben ritrovati. Oggi abbiamo con noi Marco Bagozzi che si occupa di sport e equilibri internazionali e insieme a me condurrà questa puntata la sempre inseparabile ormai Clara Statello. Poi, tra altre cose, colgo l'occasione, hanno un po' ironizzato sul fatto che dico che siamo i Frizzi e Carlucci di Ottolina, dicevano che però Frizzi mi porta sfiga. Allora, troveremo un'altra coppia famosa dello spettacolo. Marco, dopo questa piccola presentazione, ti faccio subito però una domanda per introdurre il tema Olimpiadi, perché quest'estate si terranno in Francia le Olimpiadi e questo evento sportivo, come al solito, porta con sé anche dei significati politici a livello internazionale e geopolitico. Ecco, in che modo questo evento può condizionare la politica francese e la percezione che i francesi hanno?
Grazie intanto dell'invito. Sì, allora, proprio recentemente lo storico francese Fabien Archambault, spero di aver pronunciato bene il suo cognome, ha definito le Olimpiadi, l'importanza delle Olimpiadi dovuta proprio all'enorme politicizzazione che i giochi hanno, diciamo, fino alla sua, dalla loro nascita. E naturalmente, essendo la Francia uno dei paesi che, più centrali nel contesto internazionale, queste Olimpiadi che arrivano 100 anni dopo le Olimpiadi del 1924, che si tennero anch'esse a Parigi, potrebbe, diciamo, nell'intenzione degli organizzatori, rivestiva anche, dal punto di vista simbolico, anche la riproposizione della Grande Ère francese, quindi diciamo, quello che è l'idea postcoloniale della Francia. Anche perché lo sport in questi ultimi anni ha rivestito oggettivamente una delle vetrine, delle immagini più vincenti di questa multiculturalità francese. Basti pensare alla formazione di calcio, ai vari talenti sportivi della pallacanestro, dell'atletica, eccetera, che nella loro stragrande maggioranza ormai, diciamo, sono legati a identità etniche, diciamo, di provenienza o africana o dei paesi d'oltremare, eccetera, quindi legate a questa idea di colonialismo. Naturalmente, questo provoca anche quello che possono essere, diciamo, dei cortocircuiti. Mi viene da pensare alla figura del calciatore Karim Benzema, che è stato per anni entra e esci della nazionale francese proprio per le sue questioni, diciamo, polemiche nei confronti di Parigi, che ultimamente è stato addirittura accostato in maniera provocatoria dal ministro degli interni francese ad Al-Qaeda, allo Stato Islamico, ai Fratelli Musulmani per le sue posizioni di duro contrasto con Israele e di vicinanza ai paesi musulmani. Naturalmente lui di origine algerina, quindi un musulmano praticante, quindi questo, diciamo, dal punto di vista simbolico ha creato anche questi cortocircuiti. In tutto questo minestrone che si svilupperà alle Olimpiadi di Parigi, Macron, che nelle poche occasioni in cui si fa vedere agli eventi sportivi, suscita più fischi che applausi, anche perché naturalmente nel momento in cui ti presenti a uno stadio sai che hai davanti a un gruppo di spettatori che mediamente appartiene alle classi più meno abbienti, diciamo, più popolari. E sai che le reazioni nel caso del Repubblica Francese in quel caso non sono mai molto amichevoli, dovrà affrontare anche quello che è un problema che per il momento è rimasto sotto traccia, però è tutto lo sviluppo dei rapporti con gli ex paesi coloniali, in particolare mi viene da pensare il Mali, il Niger, il Burkina Faso, tutti quei paesi, anche il Senegal ultimamente, che si stanno un po' svincolando dal disegno post-coloniale francese, con i colpi di Stato, eccetera, che rimangono un po' sotto traccia perché questi non sono paesi che sono delle potenze olimpiche, diciamo, potrebbero conquistare sì e no, forse una medaglia di bronzo, una medaglia d'argento, cioè non hanno, diciamo, la vetrina olimpica come punto di riferimento, però potrebbe svilupparsi nel momento in cui effettivamente ci fosse una prestazione sportiva di livello di uno degli atleti di questi paesi, a quel punto potrebbe essere sfruttata anche questa enclave anticoloniale, naturalmente nella politica interna africana.
Clara?
Questo
Clara, volevi chiedere qualcosa?
No, no. Se deve concludere, perché ti eri...
No, questo caso... Un attimo, no, questo caso si è anche sviluppato nella questione di Tahiti, perché la Francia ha voluto a tutti i costi che ci fosse, diciamo, uno di questi paesi di oltremare, quindi Tahiti in questo caso, a ospitare delle gare di surf, e questo ha creato una serie di contrasti con la popolazione locale, perché nella barriera corallina proprio che si affaccia su Tahiti hanno costruito un'enorme torre d'acciaio per diciamo, i giudici di gara, e questo ha creato non pochi problemi con la popolazione locale. Ora è venuto, diciamo, è stato ufficializzato che questa torre è stata costruita, diciamo, ha degradato quello che è l'ambiente marino, però è stata una volontà ferma del governo francese, proprio anche per manifestare questa apertura, questa grandeur francese che non è più, diciamo, formalmente coloniale, ma sostanzialmente ancora sì.
Allora, per quanto riguarda invece la questione che da oltre 2 anni ormai si sta ponendo del boicottaggio della Russia e della Bielorussia ad ogni evento sportivo, quindi ci sarà una partecipazione limitata chiaramente degli atleti russi e bielorussi, non certo di Israele, che dovranno partecipare sempre senza bandiera, senza inno, e addirittura si parlava di non farli partecipare alla parata iniziale delle Olimpiadi. In Russia e in Bielorussia si sta dibattendo molto se far partecipare o meno, quindi ti chiedo se hai seguito il dibattito, quali sono i punti salienti e a che punto siamo.
Guarda, la questione russa e in secondo luogo bielorussa è la questione principale a livello politico di queste Olimpiadi. E il CIO ha sospeso il Comitato Olimpico russo e bielorusso, seguendo la carta olimpica, diciamo, da un punto di vista formale non ha fatto qualcosa che si può eccepire, perché sostanzialmente i russi, con quella che viene definita l'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio, hanno violato la carta olimpica. Ora bisognerebbe però, diciamo, poi tornare indietro negli anni e verificare se tutte le invasioni, tutte le guerre, eccetera, eccetera, siano mai state bloccate durante le Olimpiadi. Mi viene un po' il dubbio, non l'ho fatto, ma viene un po' il dubbio. Ricordiamo che le Olimpiadi di Pechino finivano il 20 febbraio, il 24 c'è stato l'inizio dell'operazione militare speciale, e pochi giorni dopo iniziava le Paralimpiadi. In questo caso, quindi, in questo concetto c'è stata la violazione olimpica, e su questo la violazione della tregua olimpica, e su questo si appoggia il CIO per la sospensione del Comitato Olimpico Russo. Questa decisione però ha creato tutta una serie di smuovimenti in Russia, perché naturalmente, a fronte dell'impossibilità di partecipare alle manifestazioni internazionali, il Comitato Olimpico Russo e le varie strutture sportive russe stanno cercando di organizzare delle manifestazioni, diciamo, tra virgolette, alternative, anche se formalmente non possono definirle alternative, perché sarebbe in questo caso la rottura definitiva con il Comitato Olimpico. Mentre in Russia si sta cercando, c'è questo forte dibattito che, diciamo, smentisce anche l'idea della Russia come un monolite in cui Putin decide bello e cattivo tempo, ma c'è questo dibattito che diciamo, si sviluppa tra la partecipazione alle Olimpiadi e, diciamo, il boicottaggio alle Olimpiadi, il modo in cui partecipare, la concessione ad alcuni atleti di partecipare, eccetera. Naturalmente si sviluppa anche per questioni meramente economiche. Banalmente, le federazioni che si appoggiano in maniera più importante sui gruppi militari sportivi sono per il boicottaggio. Dall'altra parte, quelli che, diciamo, si appoggiano più su sponsor o sulla professionalizzazione, quindi, diciamo, calcio, pallacanestro, eccetera, o pallavolo, eccetera, magari possono anche spingono per riallacciare i rapporti. Naturalmente, però, i rapporti principalmente non vengono riallacciati per volontà dei paesi occidentali. Viene a pensare naturalmente all'Ucraina, ma anche la Polonia, i paesi baltici, eccetera, si sono opposti fortemente alla riammissione degli atleti russi. Il CIO ha trovato questa forma di, diciamo, una forma salomonica, che in realtà tanto salomonica non è, di concedere agli atleti russi che hanno, russi e bielorussi naturalmente, io sempre parlo russi ma si intendono entrambi, russi e bielorussi, di che hanno la possibilità di insomma, di qualificarsi alle Olimpiadi, che non partecipano con le Olimpiadi come gruppo militare, che non hanno espresso pubblicamente l'adesione alle politiche di Putin, eccetera, cioè che non hanno avuto i problemi di doping, che non è tutta una serie di questioni, di partecipare alle Olimpiadi. Questo naturalmente porterà a Parigi, nella migliore delle ipotesi, un numero di atleti russi che può andare tra i 35 e i 55 e di bielorussi che va dai 28 ai 30 più o meno, 22-28 più o meno. Considerando che a Tokyo gli atleti russi erano 330 e quelli bielorussi 100, quindi si passa di una diminuzione di circa 6 volte e 5 volte. Questo però porta a un ulteriore problema, perché ad esempio potrebbe, nell'ipotesi di scuola, possiamo definirla così, ci potrebbe essere, non so, un militante del Partito Comunista Russo, facciamo un esempio, che si pone in alternativa a Putin, però è favorevole alla guerra, alla guerra a Kiev, e quindi potrebbe trovarsi, diciamo, nella situazione in cui è contrario alla politica del governo, ma favorevole alla guerra, in altri casi, magari uno favorevole a Putin e contrario alla guerra, cioè stiamo parlando proprio di ipotesi. E tutte queste questioni verranno vagliate da un gruppo di 3 esperti, un sudcoreano, un belga mi sembra, e il più famoso è Pau Gasol, l'ex cestista spagnolo, che vaglieranno tutte le posizioni degli atleti russi e decideranno loro se potranno accedere o meno alle Olimpiadi. Naturalmente questo crea una situazione potenzialmente esplosiva, perché la Russia, come dicevo, sta organizzando delle manifestazioni alternative. La prima saranno i giochi dei BRICS, che si svolgeranno a giugno a Kazan, e che vedranno, oltre ai paesi dei BRICS, 10 paesi, altri 64 stati che hanno già aderito, manderanno delle rappresentative. E la seconda è quella più spinosa, però questa, diciamo, non si pone in alternativa al Comitato Olimpico, perché naturalmente essendo un gioco, vengono definiti giochi regionali, no? Diciamo solo di alcuni paesi che si affidano all'organizzazione, poi i giochi dei BRICS esistevano già prima, hanno già avuto delle altre edizioni. Una seconda che si svolgerà invece a Ekaterinburg a settembre, tra il 15 e il 29 settembre, che si chiamano i giochi dell'amicizia. E questi, diciamo, vengono visti in maniera, diciamo, esplicita come alternativi alle Olimpiadi. I russi stanno cercando di far convogliare diverse nazioni in questi giochi, naturalmente stanno anche spingendo su nazioni amiche, eccetera, per far vedere queste difficoltà all'adesione al Comitato Olimpico, proprio per creare maggior difficoltà possibile al Comitato Olimpico e quindi aumentare la platea più possibile di questi partecipanti. Tra l'altro, avendo anche un gioco facile, perché con le decisioni del Comitato Olimpico, quindi di escludere per questioni politiche, anche se, diciamo, ammantate della violazione della tregua olimpica, però per questioni politiche, alcuni atleti russi, e gli organizzatori di questi friendship game, giochi di amicizia, hanno detto che loro sono aperti anche all'adesione di atleti, ad esempio, ucraini. Quindi, diciamo, si pongono oltre la questione politica. Naturalmente nessun ucraino parteciperà, diciamo, ucraino fedele al governo di Putin, di Zelensky, parteciperà ai giochi dell'amicizia, questo è pacifico, però, diciamo, hanno gioco facile nello smascherare anche queste ipocrisie del CONI. Ultima cosa, è sintomatico di questo dibattito all'interno della Russia, e la reazione che hanno avuto due importanti esponenti sportivi russi, dopo che il Comitato e la Federazione Internazionale del Tennis ha un po' rivisto le regole di accesso alle Olimpiadi, e queste regole che potrebbero permettere anche agli atleti russi di partecipare ai campionati, alle Olimpiadi di tennis, naturalmente atleti russi che tuttora partecipano alle varie manifestazioni di tennis sotto bandiera neutrale, e mi viene da pensare Rublev ed altri, Medvedev e altri, che diciamo, dopo che questi atleti hanno espresso la loro felicità per la partecipazione alla possibilità di partecipazione alle Olimpiadi, la presidentessa della Federazione di Ginnastica Russa li ha definiti in maniera molto tranchant degli atleti senza tetto, dei clochard dello sport, mentre il presidente del Comitato Olimpico Russo, Pozniakov, ha definito questi atleti degli atleti, una squadra di atleti di agenti stranieri, quindi parole anche molto, molto dure, proprio per mettere in evidenza come questi atleti che vivono all'estero, pagano le tasse all'estero e hanno anche espresso, diciamo, delle critiche alla politica di Putin e alla guerra in Ucraina, e sono, diciamo, hanno questa rottura. E qui si vede in maniera plastica la rottura tra, ad esempio, la Federazione di Ginnastica, che si appoggia prevalentemente ai gruppi militari e quindi verosimilmente potrà partecipare con pochissimi atleti alle Olimpiadi, e i gruppi della Federazione di Tennis, che invece si appoggia su atleti professionisti che vivono di sponsor e di, e diciamo, di soldi propri, tra virgolette, e quindi no, potranno partecipare alle Olimpiadi.
Senti Marco, una domanda invece per quanto riguarda proprio le Olimpiadi in senso stretto, cioè il medagliere, perché poi le Olimpiadi sono anche terreno di scontro tra le potenze per aggiudicarsi la medaglia d'oro, e un'eventuale non partecipazione russa lascerebbe aperto, anzi forse aumenterebbe lo spazio di rivalità tra i due giganti, e cioè Stati Uniti e Cina.
Certo, naturalmente, per quanto negli ultimi anni si discuta molto sul valore del medagliere, su eventuali metodi di calcolo alternativo, tenendo conto delle posizioni fino al quinto, al decimo posto, per valutare in maniera più, diciamo, coerente lo stato di salute del movimento sportivo, il medagliere oro, argento, bronzo rimane ancora adesso, diciamo, il punto di riferimento per tutti gli sportivi, tant'è vero che quando fa comodo viene contato in un modo, quando fa comodo in un altro viene contato in un altro, eccetera. Quindi dal punto di vista grafico rimane ancora oggi il punto di scontro principale fra i vari paesi. Naturalmente la questione prioritaria, principale a livello geopolitico all'interno delle Olimpiadi, è lo scontro tra USA e Cina per chi vincerà il medagliere. La Cina naturalmente è riuscita a vincerlo alle Olimpiadi di Pechino, poi del 2008, gli Stati Uniti l'hanno vinta nelle due successive edizioni, però l'assenza di atleti cinesi crea uno spazio di manovra importante per la Cina, tant'è vero che nelle ultime proiezioni fatte dagli esperti si parla di un testa a testa 39 medaglie per entrambe le due nazioni. Naturalmente bisogna tener conto che gli sport che tradizionalmente sono legati alle vittorie russe sono anche quelli che tradizionalmente sono legati alle vittorie cinesi, quindi la ginnastica, il tiro con la pistola, eccetera. Fra l'altro, una questione di colore, ma neppure tanto, i cinesi godranno di un bonus medaglia, tra virgolette, nel sollevamento pesi, soprattutto femminile, perché mancheranno i sollevatori di pesi della Corea del Nord, che sono i migliori in assoluto, soprattutto a livello femminile, hanno registrato dei record del mondo in soluzione di continuità negli ultimi mesi, impressionante, ma sono ritornati alle manifestazioni internazionali troppo tardi per l'iscrizione alle Olimpiadi. E quindi i cinesi sostanzialmente avranno, non dico strada libera, però quasi, per avere questo bonus medaglie che altrimenti non avrebbero avuto. E quindi, diciamo, si avvicineranno molto agli Stati Uniti, se non addirittura di sorpasso.
Senti Marco, da un lato c'è il divieto, insomma, l'esclusione dalle Olimpiadi della Russia e della Bielorussia. Dall'altro lato però, come si pone il CIO nei confronti di Israele, che viene boicottato? Inizia ad essere boicottato, ad esempio in ambito universitario, anche alla Biennale, però insomma in ambito sportivo qual è la postura delle istituzioni delle Olimpiadi?
Guarda, si sta creando un movimento d'opinione spinto soprattutto dagli stati arabi per diciamo escludere Israele dalle principali federazioni internazionali. Questo però da un punto di vista meramente regolamentare è molto complicato, perché come dicevo prima, mentre la Russia è stata esclusa formalmente per la violazione della tregua olimpica, Israele, diciamo, ha attaccato Gaza in un momento in cui le Olimpiadi non erano ancora in corso, quindi formalmente da quel punto di vista diventa molto complicato. Rimane però una questione che rimarrà per tutte le Olimpiadi un po' dietro le quinte, a meno che, diciamo, non ci sia un'ulteriore escalation durante il periodo olimpico, che va dal 26 luglio all'11 agosto e successivamente per le Paralimpiadi, allora a quel punto, diciamo, la questione diverrebbe sicuramente più spinosa. La questione di tutta la questione rimarrà, diciamo, dietro le quinte per tutte le Olimpiadi, perché sostanzialmente darò per scontato che tutti gli atleti arabi non prenderanno parte a gare in cui ci saranno anche atleti israeliani, e questo arabi, naturalmente anche iraniani e musulmani in generale, ecco, diciamo, non prenderanno parte alle varie manifestazioni, e questo creerà tutta una serie di problematiche con squalifiche, eccetera, che dopo si riverberanno su tutte le, a livello politico, su tutte le federazioni, tenendo conto che una questione si era posta anche per gli ucraini, perché anche gli ucraini avevano detto che non avrebbero partecipato a nessuna gara, a nessuna manifestazione in cui c'erano atleti russi, anche se formalmente neutrali. Questo è un po' rientrato, perché naturalmente a livello politico si sarebbe, diciamo, rischiava di diventare un boomerang per l'Ucraina, e quindi questo è un po' rientrato, e ora si pongono solo, diciamo, più questioni, vengono poste più questioni dal punto di vista etico, tra virgolette, però, diciamo, la partecipazione ucraina non sarà in dubbio su questo.
Senti, invece, un'altra domanda, insomma, più relativa alle questioni politiche del CIO, perché il prossimo anno si dovrà andare alle elezioni del presidente, che è Thomas Bach, che già da oltre 10 anni, prima ha avuto un mandato di 8 anni e poi è stato rieletto per altri 4 anni nel 2021, però a quanto pare si ricandiderà, c'è una possibilità di rielezione. Cosa comporta questa sua presenza continua all'interno del CIO e che impronta gli dà?
Allora, guarda, la questione della possibile terza rielezione di Bach sarebbe una prima volta, perché fino ad oggi scusate, i vari presidenti del CIO rimanevano in carica per due mandati, quindi Bach punta al terzo mandato, e questo creerebbe appunto questo problema, diciamo, dal punto di vista legale. Però lui sta lavorando dal punto di vista regolamentare per, diciamo, superarlo. E questo creerebbe non pochi problemi. Diciamo, da un punto di vista politico, perché Bach vuole riproporsi per il terzo mandato è difficile da sapere, anche perché bisognerebbe un attimo conoscere in maniera più approfondita tutte le varie dinamiche della politica interna del Comitato Olimpico, delle federazioni sportive. Diciamo che, se devo analizzarlo così, con un po' da lontano, il dubbio che ci possa essere, anche se magari non vincente, però un candidato forte espresso da un paese non europeo, intendo magari un paese del paese arabo, del Medio Oriente, degli Emirati, del Qatar, eccetera, o della Giordania, di questi paesi che comunque nella Confederazione Asiatica nel Comitato Olimpico Asiatico hanno molto potere, c'è magari questo rischio che si possa coalizzare attorno a questo esponente, diciamo, tra virgolette definibile terzomondista, una alternativa a quello che fino ad oggi nella storia è stato, diciamo, l'unica strada in cui i presidenti del CIO si sono sempre comodamente seduti, cioè quella euroatlantica sostanzialmente, perché tutti i presidenti del CIO fino ad oggi o erano europei o c'era, mi sembra, un americano, tutti gli altri erano europei. Quindi, diciamo, penso che dietro ci possa essere questo rischio, anche se si parla che comunque il più possibile sostituto di Bach sia Coe, il presidente della Federazione Atletica, un ex ottocentista britannico di stretta osservanza occidentale. Infatti la Federazione Atletica è anche la più dura nei confronti, è stata la più dura e la più risoluta nei confronti degli atleti russi e bielorussi, però, diciamo, c'è il rischio che si possa creare questa faglia all'interno della quale si possa a quel punto inserire magari un esponente alternativo a quello euroatlantico.
Va bene, Marco, io ti ringrazio, è stata una bella chiacchierata, ci hai aiutato a fare un po' il quadro su questa situazione, su come sport, olimpiadi e politica internazionale, geopolitica si combinino. Tra le altre cose, sottolinea, parliamo spesso di sistema mondo, cioè inseriamo spesso queste dinamiche sociali ed economiche proprio in un'analisi storica di lungo corso, e insomma, tema strettamente collegato è proprio la teoria della dipendenza, cioè far introiettare alle popolazioni assoggettate dal colonialismo anche l'idea di non poter vincere, e questo emerge poi anche nelle competizioni sportive, piuttosto che nell'assegnazione dei premi letterari e scientifici, quindi in qualche modo far passare come un destino quello di essere sconfitti, di essere surclassati. Quindi è sempre interessante, insomma, vedere come in realtà tutto il mondo e tutti i settori che riguardano i rapporti sociali si stiano muovendo. Rimaniamo in contatto magari per approfondire i giochi dei BRICS nei prossimi mesi. E certo, quindi io grazie, è stata una puntata molto
anche perché è tutta una cosa, è tutto un passaggio in divenire, bisognerà anche capire, certo, poi come
certo, bisognerà poi capire come
evolve russo a quel punto, certo.
Certo, ringrazio chiaramente la nostra Clara, che insomma mia fedele compagna di avventura, e ringrazio gli Ottoliner, a cui ricordo di iscriversi al canale, in particolare anche a quello inglese, dove carichiamo ogni settimana nuovi contenuti, di seguirci su tutti i social, Telegram, Instagram, X, ci trovate ovunque, supportateci, perché Ottolina non è la TV mia, di Clara, di Giuliano, dei nostri ospiti, ma è la TV del 99% e necessita dell'aiuto di tutti quanti noi. Ciao e alla prossima!
Ciao!